easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun.
Will you do the fandango?
Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo Figaro,
Magnifico.
I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
So you think you can stop me and spit my eyes? So you think you can love me and...
Ebbene sì, mercoledì anche questa settimana, come tutte le settimane, è una cosa fantastica perché mercoledì viene sempre come terzo giorno e una volta alla settimana, sai?
È vero.
Settimana. Ci ho fatto caso. Buonasera amici e bentornati su Universo Parallelo. Allora, questa sera abbiamo iniziato con Bohemian Rhapsody dei Queen, tanto per dare un'infarinata ai nostri amici, ecco. E questa sera abbiamo un ospite che io ho conosciuto... 3 anni fa circa, diciamo.
Ma forse anche qualcosa più.
Anche qualcosa più. Messa sì. Anche 4-5. Quattro
sì,
tutti.
Ma il tempo vola.
Quattro tutti, eh sì. Il tempo vola. E tempo fugis. E questa sera abbiamo con noi un carissimo anche amico che ci è tornato a trovare, in quanto io l'ho conosciuto, dovete sapere, nella prima serie che avevo fatto con Assunta, che si chiamava Rogue Ready, se non sbaglio.
Sì, è vero.
Ci eravamo conosciuti...
E avevamo parlato di arte.
Esatto, esatto.
In una serata.
Bene, bene. Questa sera abbiamo con noi...
Roberto Sportellini. Grande applauso a tutti, grazie.
Bene, bene. Roberto, di che cosa si occupa Roberto? In un certo senso l'abbiamo svelato, però non del tutto, perché giustamente lasciamo il mistero per dopo, no?
Lasciamo un po' di mistero, perché credo sia anche giusto, così i nostri telespettatori, i nostri radioascoltatori, scusate, se ne staranno, spero, incollati questa sera a sentire anche della buona musica, oltre a parlare di contenuti che sono interessanti, credo molto attuali in questo periodo, perché parliamo in generale di sviluppo personale.
Sviluppo personale che su vari fronti, a quanto ho capito.
Certamente, su tutti i fronti della vita e su tutto ciò che comunque in qualche modo porta benessere alle persone.
E tutto questo e non solo, dopo la nostra fantastica, meravigliosa, stupenda sigla! La nostra discreta sigla, dai,
non
ti
male.
Piace?
Beh, mi ricorda un po' i tempi in cui facevo il liceo giù di lì, insomma, si ballava
qualche giorno fa
con gli amici, qualche giorno fa, però sono bei ricordi, assolutamente.
Perfetto. E visto che parliamo di ricordi, no? Ricordavo prima che appunto ci eravamo visti la prima volta per il programma. Salutiamo la nostra carissima Assu. Ciao Assu, vienci a trovare, mi raccomando, uno di questi giorni capita, se giustamente riesce. E per quello che riguarda appunto, tu ci avevi accennato che abbiamo visto pittore, scultore anche, dai, perché ho visto che hai fatto anche qualcosa
a livello
di quel tipo. E i quadri sono fantastici, perché dovete sapere che sono come una fotografia. Tu hai l'abitudine di fare dei disegni e dei quadri che proprio sono immagini di vita quotidiana.
Sì, sicuramente sono immagini di vita quotidiana, è quello che viviamo normalmente, e mi piace ritrarlo come dei flash, come diciamo come una fotografia che fai attraverso una finestra, si ritrae la gente che passa, il tratto di paesaggio che sta fuori. Ma questo è un dato caratteristico della mia pittura, ma è un dato caratteristico, io credo, anche in generale della mia formazione. Io ho molti flash, ho passato la vita con, finora perlomeno, con molte cose che ho fatto e mi sono rimaste tutte nella mente, tutte nel cuore ovviamente. Ho fatto sempre tutto con grande passione e la cosa interessante che sto sviluppando ora è l'espansione creativa in particolare e in generale tutto ciò che riguarda la formazione personale.
Io so che anche un nutrito, questa sera in particolare, hai anche un nutrito pubblico.
Sì, beh, sì. C'è mia moglie con degli amici che mi stanno ascoltando e ci sono altre persone, che amici che mi hanno chiesto, quindi saranno, credo, sicuramente tutti in linea. E li saluto, ciao a tutti e grazie per essere lì davanti al computer in questo momento.
So che non è facile immaginare questa scena, però immaginate. Il computer è una scatola, noi siamo tutti davanti a una scatola, però questa scatola ci permette, se sfruttata nel modo giusto, di arrivare un po' ovunque, quindi farci ascoltare anche da chi magari è più lontano e non può.
Beh, è una scatola magica, no? In fin dei conti.
Beh,
se la usiamo nel modo giusto, nel modo corretto, come hai detto, ma come tutte le cose in realtà, no?
Beh, sì.
Beh, sai, quando hanno inventato la polvere da sparo pensavano a smuovere le montagne e a tirare giù i sassi per costruire le case, poi dopo ci hanno costruito anche il resto. Purtroppo,
come sempre accade.
Come sempre accade con tutte le scoperte, con tutte le invenzioni.
Vero, vero. Come mai la scelta dei Queen? Hanno un significato particolare per te i Queen?
Ma i Queen, io ho un attaccamento particolare ai Queen perché fanno parte di un mio periodo, di un periodo della mia vita in cui ho vissuto veramente dei bei momenti e quindi sono legati a bei ricordi. Freddie Mercury è un mito, onestamente è un mito, perché è stato un personaggio che ha segnato con il suo carattere, con la sua energia fortissima, ha segnato la storia della musica e non solo, ma anche del comportamento e anche del costume di quel periodo.
Vero, vero. Una vocina da nulla, no?
Una vocina da nulla, ma anche un carisma da nulla, una fortissima energia. Lui ha, ne parlavamo un attimo prima della trasmissione, no?
Sì.
Alessandro. Lo condividiamo un po' con tutti coloro che ci ascoltano. Freddie Mercury è stato un personaggio che è stato capace di, tra virgolette, imporre anche alla sua band una trasformazione enorme. Erano partiti tutti in un modo e poi lui ha voluto che anche i personaggi che facevano parte della sua
Evoluzione.
Band si trasformassero e diventassero in un certo modo conformi al genere musicale che stavano facendo. Quindi è un personaggio che ha dato, con il suo carisma e la sua energia, uno sviluppo enorme personale anche agli altri. È importantissimo questo, e poi anche alle migliaia di persone, milioni di persone che lo ascoltano, che l'hanno ascoltato, lo ascoltano ancora e che hanno i suoi dischi e che lo amano ancora.
E sono tanti.
Esattamente.
E sono tanti gli amanti dei Queen, e in un certo senso è una band, è un evergreen.
Sì, è un evergreen, è stato un caposaldo nella storia della musica contemporanea.
E apprezzo personalmente anche io moltissimo. Io vedo che ce ne hai portati diversi di pezzi, vari nomi che poi pian piano conosceremo e ci spiegherai. Ma partendo un po' per gradi, no? Per dare un indirizzo, diciamo, al programma. Appunto, parlavamo di quadri, parlavamo di pittura, parlavamo di scultura, quindi di arte. Per te che cos'è l'arte?
Ma guarda, l'arte per me è creatività innanzitutto ed è uno dei tanti modi che noi abbiamo di comunicare qualcosa agli altri. L'immagine è un qualcosa di particolare, perché? Perché l'immagine entra direttamente nei nostri cuori, direttamente nei nostri inconsci. Il nostro inconscio è un po' come la musica, in fin dei conti, che non ha filtri ma arriva diretta.
Vero.
Quindi ha una valenza particolare, comunicativa particolare. Non a caso amo l'arte, non a caso amo la musica e non a caso amo lo sviluppo personale, delle tecniche e tutta una serie di modalità che portano le persone, l'uomo ad assumere degli atteggiamenti nella vita che sono consoni allo star bene con se stessi, lo star bene con gli altri, al vivere la vita come si desidera viverla realmente, non come molto spesso ci viene tra virgolette imposta, perché poi alla fine scopriremo che non ci sono imposizioni, la vita, ognuno sceglie di fare la vita che fa e ognuno ha in base a quello che in qualche modo attrae nella propria vita.
Che cosa ti piace di fare di più per quello che riguarda l'arte, per l'arte, non a livello artistico, per l'arte?
Ma sicuramente la mia passione attualmente è comunicare agli altri tutto ciò che sono riuscito ad apprendere in questi anni di lavoro. Diciamo che, contrariamente a quello che si pensa normalmente nella società, per me è importante offrire agli altri le mie conoscenze. C'è un po' di solito anche nel lavoro, si trova molto questo, una specie di gelosia, no? La gelosia del mestiere. Anche gli artisti alle volte sono, tra virgolette, un pochino chiusi, diciamo poco resti a donare, no? Agli altri
il proprio sapere,
la propria esperienza. Io credo che sia il contrario, ma per un motivo molto semplice, che sicuramente dal punto di vista dell'arte, ma anche dal punto di vista di qualsiasi altra cosa che ci si presenta davanti nella vita, se io dono qualcosa agli altri non penso assolutamente che gli altri possano in qualche modo rubarmi qualcosa, cioè non sottraggo niente a me stesso.
Proprio vero.
Anzi, diciamo che in qualche modo amplifico anche me stesso. È un modo per stare con gli altri, ma ci sono mille modalità. Io condivido questa, onestamente, che mi sembra quella un pochino più a dimensione anche umana, fondamentalmente.
Mi trovo in accordo con te. Io voglio sentire se c'è il nostro carissimo amico Alessandro. Alessandro!
Ci sono, buona serata.
Buonasera anche a te, Alessandro, salve, e bentornato. Alessandro. Ci siamo un po' sopra. Allora, com'è andato questo fine settimana?
Bene, bene. Questo mi sono visto un cast della commedia americana su Rete 4, con la versione da Tiffany, Blake Edwards.
Ah, Quartierino Tiffany, un filmetto da niente. Allora, hai sentito un po' di quello che si parlerà?
No, particolarmente Blake Edwards.
Ti sentiamo male, non ho capito.
Dicevo, io amo particolarmente Blake Edwards.
Ah beh, certo. Ti dicevo, praticamente, hai sentito un po' di quello che si parlerà questa sera?
Sì.
E vuoi dire qualcosa intanto ai nostri amici?
Ma io purtroppo di arte non me ne...
Ti sentiamo malissimo, Ale.
Non si sente bene.
Io di arte non me ne intendo.
Ah, ok. Intanto tu rimani in ascolto che noi ogni tanto...
Il mio gusto è pari a quello della compianta Analoghi nell'episodio con i sordi delle vacanze intelligenti alla Biennale a Venezia.
Ah. ho capito l'antifona. Va bene, Ale, comunque ci risentiamo dopo, io ti stuzzico ogni tanto per sentire quello che hai da dire.
Ok,
a tra poco.
Ciao.
Tornando a noi, no? Dicevo, praticamente il nostro Ale è comunque un artista a modo suo, in quanto è scrittore, ma è molto più che uno scrittore. Uh-huh. Poi avremo modo di parlarne magari. Tornando a noi, tu appunto hai parlato dell'arte, hai parlato un po' di quello che significa fare un certo tipo di discorso. Io intanto volevo mettere un pezzo di Brand X.
Sì, ok, bene.
Bene. Lo conosci?
Sì, Phil Collins e Post Genesis.
Ottimo, esattamente loro. E voglio metterne uno in particolare perché magari si adatta a quello che è un po' anche questo momento per molte persone e non solo.
Sì, ma poi vedremo anche come i vari brani possono corrispondere a vari stati d'animo, per cui rientra tutto sul discorso umano, creativo e
noi ricordiamo, noi partiamo già con un brano abbastanza forte, sì. Born Ugly. Scelta del pezzo era fantastica.
Non male, non male.
Bravo, bravo, bravo il nostro ospite. E qui è arrivata già una domanda, una bella domanda, devo dire.
Ottimo.
Una bellissima domanda.
Mi piacciono le domande, poi ti spiegherò perché.
Perfetto. Allora, io riporto quello che è stato scritto. Che cosa ne pensi dell'approccio per uno studente alle prime armi che non ha la possibilità di frequentare le accademie? Secondo te, si può avere la possibilità nei giorni, al giorno d'oggi, insomma, avere un rapporto umile e formativo fra allievo e maestro? Che cosa ne pensi? Oppure come si faceva un tempo, insomma?
Sì, una bella domanda. È una bella domanda perché implica innanzitutto due fattori. Uno, il crescere anche senza la necessità di un'accademia. Io credo in questo perché io sono un artista che si è formato da solo, fondamentalmente. Devo dire che quando ero più giovane, volevo molto più giovane, volevo fare la scuola d'arte, l'istituto d'arte, poi l'accademia, e i parametri educativi di quel tempo imponevano che queste erano scuole, dicevano che queste erano comunque delle scuole che non avrebbero potuto dare sviluppo futuro, eccetera, eccetera. Quindi il mito del posto fisso c'era a quei tempi, cosa che oggi tra l'altro è bella che è decaduta, fortunatamente da un lato. Molti genitori, a loro ragione chiaramente, e per il bene dei figli, perché era così la mentalità e lo facevano con tutto il cuore, sconsigliavano alle volte certe scuole perché erano considerate delle scuole che non davano possibilità di sviluppo nel futuro. Che ci fai con l'accademia, che ci fai con l'istituto d'arte, insomma, è difficile poi che lavori, vai a fare il pittore, non sai che cosa troverai, eccetera. Il mito era il posto fisso in banca, il posto alle poste, era i vari concorsi statali, ve li scorrendo, perché allora davano una sicurezza, ovviamente. Quindi io dico a questo nostro ascoltatore, io
Natasha
sono...
si chiama.
Come si chiama?
Natasha.
Perfetto, un'ascoltatrice, benissimo Natasha. Guarda Natasha, io ti dico subito, io mi sono formato da solo, al di fuori dell'accademia e al di fuori dell'istituto d'arte, quindi non c'è bisogno, secondo me, di frequentare necessariamente, purché uno abbia la voglia e l'umiltà di imparare e, diciamo, anche la piano piano la capacità di affrontare le situazioni e di tirare fuori da dentro di sé tutta la sua forza creativa, perché alla fine l'apprendimento su qualsiasi fronte è una questione di energia che metti in quello che fai. E io su questo credo molto, perché qualsiasi attività fatta con energia dà sempre comunque dei risultati superiori a un qualcosa che magari viene fatto invece per dovere,
fatto, per, o fare.
Fatto per, perché lo devi fare, o perché te l'ha detto qualcuno, o perché magari, non so, sei stato assunto, prendi lo stipendio, quello è il tuo lavoro, lo devo fare. Molta gente oggi è così, molta gente è scontenta di quello che fa. Quindi innanzitutto l'energia, al di là di quello che può darti la scuola, io riesco a fare delle cose che vanno al di là di quello che viene insegnato negli istituti d'arte, in accademie, semplicemente con un po' di talento e tanta voglia di fare, con molti errori anche, devo dire.
Beh, quelli penso che ci devono essere, no?
È fondamentale, no? È fondamentale, perché l'errore permette di capire dove hai sbagliato. In fin dei conti, nella nostra società, che è una società dove dovresti teoricamente andare verso comunque il successo, lo impone un po' il successo, diciamo che il fallimento in un momento è considerato qualcosa di spiacevole, no? Ecco, iniziamo a vedere le cose da un altro lato, apriamo la nostra mente, allarghiamo gli orizzonti, cominciamo a vedere
il bicchiere mezzo pieno.
Non solo il bicchiere mezzo pieno, ma iniziamo a vedere il fallimento come un modo per capire l'errore.
E no? Quindi avere il prossimo successo.
Esatto, ma non solo, ma più sbagli e più ti avvicini al successo.
Tanto più di tanto non puoi sbagliare.
Esatto. Prima o poi arrivi a fare quello che vuoi fare, no? Ok? Perfetto. Allora facciamo come mi sembra che era Edison, che faceva quando faceva gli esperimenti con le lampadine,
sì.
No? Cercava di perfezionarle. Esatto. E non gli venivano fuori, no? E ogni tanto falliva negli esperimenti in continuazione, e ogni esperimento che falliva lui diceva: mi sto avvicinando sempre più al risultato.
Al risultato, alla verità. No?
E questo è importante, con umiltà. Per quello che riguarda invece il seguire un maestro con umiltà e creare un rapporto di umiltà, è possibile, certamente è possibile, dipende solo e esclusivamente da te.
Qui è già arrivato, ha detto che ti capisce benissimo e ragiona bene. Ha detto già ti ama per quello che dici.
Grazie, grazie mille.
Naturalmente
in senso platonico figurato, speriamo.
Ha chiesto comunque che in questo senso tu gli hai dato una conferma già a quello che un po' pensava lei, insomma.
Ma guarda, è importante questo, credo, perché nella mia esperienza ho verificato queste cose, e quando ne parlo io sento molte persone che condividono un po' queste opinioni. Probabilmente c'è un po' di stanchezza nel dover sempre ricondurre la propria vita a dei cliché che ormai sono passati, sono superati, no? Non bisogna essere modernisti a tutti i costi, per carità. Però comunque aprire la propria mente verso degli orizzonti più ampi e capire che le cose funzionano con l'umiltà e non con l'arroganza, per esempio, no? E questo già è un primo parametro. La persona umile ha sicurezza in se stesso, l'arrogante probabilmente è un insicuro, e quando sei sicuro di te stesso qualsiasi cosa succede. Mi viene in mente un'altra cosa che ho letto in un libro, parla di un altro argomento, parla di economia, questa è un'altra cosa, però comunque il riferimento è lo stesso. In questo libro si citava un signore molto ricco, miliardario, che ha una mentalità da miliardario e l'umiltà di esserlo. Quindi questa è una cosa importantissima. Noi siamo abituati a vedere la gente ricca come gente un po' spocchiosa, un po' altezzosa, no? Di fronte a un collasso della sua struttura economica, questo signore a un certo punto, da un giorno all'altro, si è ritrovato senza il becco di un quattrino, da miliardario che era, quindi potete immaginare che, no? Qualcun altro magari si sarebbe sparato, gli sarebbe venuta una depressione fortissima, enorme, no? Lui si è ripreso e ora è ancora più ricco di prima. Perché? Perché ha la mentalità formata per fare quello. Quindi è l'umiltà di sapere esattamente che cosa sta facendo e perché lo sta facendo. Quindi questo lo riportiamo in tutti i campi della nostra vita, lo riportiamo anche nell'arte, lo riportiamo in qualsiasi nei rapporti umani, nei rapporti familiari. Molto spesso succedono queste cose, c'è un momento in cui una persona c'è un crollo, fallisce, non si deve sentire un fallito, perché deve avere la certezza dentro di sé che quel fallimento è un momento di crescita, è un momento in cui impari molte cose e impari come superare. La vera forza consiste nel sapersi rialzare quando si cade.
E a proposito di questo, devo dire che mi trovo, confermo quello che dici, perché lo sento mio. Mm-hmm. Quindi riesci ad arrivare direttamente a quello che è, visto che infatti la nostra amica ha detto che praticamente era destino che questa sera doveva ascoltare questa puntata. Vedi?
Sono contento di questa affermazione, poi capiremo anche perché io non credo nel destino, ma credo fortemente che non ci siano delle casualità, non viene nulla per caso.
Veramente. E io dico I want to break free. E quindi I want to break free.
Oh yeah.
Come interrompersi un attimo o come un continuo I want to break free?
Come tutte e due le cose probabilmente. Anche un continuo, no? Diciamo che alle volte la prosecuzione avviene anche dopo la rottura. Ci sono delle cose con le quali ogni tanto nella vita decidiamo di rompere e poi ripartiamo. È il principio di prima, no? Siamo sicuri, siamo tranquilli, siamo forti di noi stessi, siamo umili, abbiamo tutti i numeri, conosciamo le cose e quindi siamo in grado di ripartire. Teniamo conto di una cosa, è una frase che io amo moltissimo: quando non riesci a fare qualcosa è perché c'è qualcosa che non sai. Questa è una cosa che molti non prendono in considerazione, no? Quando fanno dei progetti, quando decidono di creare una nuova attività, una nuova relazione, una qualsiasi cosa nella vita, razionalmente cominciano a fare un attimo i programmi, okay? Ma di fronte a una cosa che nasce ci sono molte cose che noi non conosciamo, che ignoriamo totalmente, e che quindi verranno poi in itinere man mano che fai, no? E l'importanza del fare, dell'esperienza, no? Hai un'idea, buttati, fai un rapido calcolo, ovviamente non devi andare a rischiare chissà che cosa, questo per carità, però tu hai un'idea, pensi che possa essere realizzabile. Se tu inizi a pensare troppo a come fare perché non conosco il particolare, perché non so poi dopo come
metti da parte la razionalità, insomma,
esatto, prendi e parti, poi pian mano a mano lo scopri, no? Le cose che devi fare, che devi sapere per fare bene, piano piano le scopri, le apprendi. Troppa analisi porta alla paralisi, dice il proverbio, no? In fin dei conti, se tu ci pensi troppo, alla fine ti fermi. Quindi inizia, perché ti fai una bella esperienza. Parti, fai il tuo progetto di vita, il tuo progetto di relazione, il tuo progetto affettivo, di famiglia, con gli amici, no?
Chiunque.
Con chi? Con qualsiasi cosa, no? Ma vuoi anche con il tuo animale domestico? Io sono un appassionato, ho il cane, anche voi vedo che so che anche voi.
Cani, gatti,
per certo, no? Ci avete uno zoo in casa, no? Fra tutti quanti, quindi, ed è una cosa bellissima. È una cosa che, per esempio, io prima non avrei mai immaginato, cioè non pensavo, non sapevo, non conoscevo, non sapevo cosa voleva dire avere, per esempio, un animale domestico in casa. Una volta iniziato il rapporto con il primo cane che abbiamo avuto, io e mia moglie mi sono reso conto che ci sono degli aspetti che sono meravigliosi. Quindi buttati, fai. Il fare è
il 50%.
Esatto, ma poi è una medicina in fin dei conti che guarisce molti mali, no? Quando fai sei concentrato, vai avanti, non pensi a tante altre cose, non ti fai quelle cose mentali,
quelle cose mentali
che molti si fanno, e poi in itinere ovviamente dopo tu fai le tue valutazioni. Se pensi di dover continuare, che fai? Ti informi. Se le cose non vanno come vorresti, c'è qualcosa che non conosci.
Stop, torno indietro e ricomincio.
Esatto, non solo. Il consiglio che do io è di modellare, no? Allora, nella formazione oggigiorno si usa molto la programmazione neurolinguistica, sta andando ultimamente molto, tra virgolette, di moda. È una scienza che è stata inventata ormai da parecchi anni. Nella programmazione neurolinguistica si dice proprio questo, cioè tu devi un attimino capire che ci sono delle persone che fanno delle cose che tu vorresti fare, loro ci riescono, anche tu puoi farlo. In che modo? Modellando. Cioè noi quando nasciamo ci modelliamo in base ai genitori, uh-huh, agli amichetti di scuola, poi cresciamo, poi c'è la scuola superiore, ci sono gli adolescenti, compagni nostri, poi magari c'è, che ne so, la scuola di musica dove vai, oppure vai a fare dello sport e quindi sono tutti modelli che noi prendiamo dagli altri, no?
Prendiamo spunto,
ma proprio modelliamo dei comportamenti, uh-huh, ok? in base a questa modalità noi creiamo la nostra struttura, no? La programmazione,
la personalità,
la nostra anche. Personalità. Ma la programmazione neurolinguistica ha scoperto che cosa? Che il modellamento è uno dei capisaldi dell'apprendimento. Quindi in pratica si tratta di copiare, esattamente copiare, perché
farlo proprio, in poche parole
fai propria, fai tua, fai tuo un qualcosa che qualcun altro ci ha fatto, e da lì c'hai un punto di partenza per sviluppare, per ampliare ulteriormente. Allora c'è crescita. Allora noi ci modelliamo e non lo sappiamo, perché noi lo facciamo normalmente. Il modeling è una cosa che noi naturalmente mettiamo in pratica da quando nasciamo. Poi dopo andiamo alle scuole elementari e già da lì ti dicono non copiare. Poi vai alle superiori, non guardare sul quaderno del tuo amichetto. Beh, indubbiamente bisogna capire. Se tu ci guardi perché non c'hai voglia e fai,
diventa un copia e incolla.
Diventa un copia e incolla senza ragionare. Ma il copiare sano per capire, no? Allora, se tu vuoi diventare una persona di successo, devi modellarti sulle persone che secondo te hanno raggiunto quel successo che tu cerchi.
Ora te la faccio io una domanda. Che differenza c'è per te tra copiare e condividere? Tanto che va molto usato questo termine tra Facebook e altre chat.
Ma dunque, copiare innanzitutto è prendere un qualcosa che è degli altri e farlo proprio. Condividere è qualcosa che è proprio e farlo e darlo agli altri.
Vedi, hai svelato l'arcano.
Cioè, secondo me è esattamente il contrario. Il contrario nel senso del verso.
Sì, sì.
Ma poi alla fine è la stessa cosa, è uno scambio in qualche modo.
Oggi no, si parla molto di scambi, di diciamo condivisioni, mi piace, non mi piace. Quello che è, diciamo, proprio, che è soggettivo, no? Fa piacere darlo agli altri, ma secondo te è un volersi mettere in mostra o un esprimere un proprio disappunto, un qualcosa che magari voglia suscitare diversamente che magari la propria parola, quindi acquisire un eco man mano che cresce?
Ma secondo me dipende dall'umiltà. Se tu non hai umiltà è un volersi mettere in mostra, probabilmente. Se tu sei umile è un voler donare agli altri quello che hai. Diciamo che è una sfumatura, tra virgolette, è una piccola sfumatura, ma può fare una grande differenza. Donare agli altri quello che uno ha, secondo me, è un principio fondamentale per la vita. Non so, è come se tu facessi un quadro, te lo appendi alla parete e non lo fai vedere a nessuno. Fare un quadro e metterlo in mostra e avere centinaia e centinaia di persone anche solamente che lo vengono a vedere è tutta un'altra musica. Perché forse qualcuno potrebbe pensare, sì, ok, ti danno notorietà, sei diventi famoso, fai un sacco di soldi. No, non è questo. Secondo me il motivo che spinge a fare una cosa simile è l'idea di comunicare agli altri un qualcosa che è tuo in qualche modo, o comunque di suscitare delle sensazioni, perché magari il fruitore, quasi sempre, anzi succede, non vivrà le stesse sensazioni di fronte a un quadro che vivi te o che vive un'altra persona. Cioè l'interpretazione poi è soggettiva, assolutamente. L'interpretazione emozionale è assolutamente soggettiva, e quindi è chiaro, l'artista poi mette il suo intento e con il suo intento cerca di comunicare la sua sensazione il più possibile a più persone possibile. Non sempre questo riesce nella esatta modalità in cui tu vorresti, però fa parte del gioco in fin dei conti, no? È come vedere una mela rossa e c'è qualcuno che dice bella sta mela, quasi quasi me la mangio, e c'è quell'altro la guarda e dice mamma mia, è il simbolo del peccato, no? Cioè sono due interpretazioni. Perché? Perché noi fondamentalmente, in base al nostro vissuto, in base ai nostri filtri, no? Diamo una risposta, ci ricolleghiamo, certo. Con questa la programmazione neurolinguistica,
sì.
La programmazione neurolinguistica ha scoperto che noi diamo delle risposte codificate al nostro interno in base agli stimoli che abbiamo ricevuto, che hanno creato dei filtri, no?
Sì.
Allora tendiamo poi
più o meno radicati,
esatto, no? Questo volevo dire, che in presenza di stimoli simili noi siamo portati a dare sempre risposte simili in qualche
Vero.
modo.
un po' come funzionano le pubblicità.
Un po' come funzionano anche le pubblicità, si basano anche su questo, certamente. Poi vabbè, c'è tutto un altro discorso sulle pubblicità ancora più approfondito, sulla creazione dei bisogni e tutte altre cose. Però comunque il succo del discorso è che tu, con il tuo filtro che hai creato, di fronte a uno stimolo hai un certo tipo di risposta X. La cosa interessante è che se quella risposta non ti piace, puoi cambiarla.
Che è fantastico.
Che è fantastico, la PNL ti dà gli strumenti per poterla cambiare.
Tu ci hai portato un altro gruppo, un altro, diciamo, pezzo più che gruppo, un altro dei PFM.
Sì, PFM, esatto. Questo è un brano strumentale col pianoforte, il grandissimo Flavio Premoli, grande pianista secondo me, tra virgolette anche un po' sottovalutato, cioè chi ha vissuto la PFM nei periodi giovanili, che ha l'età mia più o meno all'incirca, lo comprende, lo ama e ama il gruppo in generale per la grande musica che hanno fatto, ma spesso la PFM è ricordata per alcuni brani. In questo caso il brano è solo pianoforte, è strumentale, secondo me Flavio Premoli dà prova anche di un grande sentimento e di un virtuosismo non indifferente.
Bene, noi ci ascoltiamo Tokyo.
Thank you. Sergio Premoli.
Appunto, dicevamo, dopo i brividi.
Dopo i brividi viene la PFM. Ma questo è un pezzo strumentale bellissimo, secondo me è struggente, c'ha del super contemporaneo. Mi ricorda un po' anche molti pianisti che hanno fatto anche, che suonano anche piano jazz. Io credo che sia tranquillamente un brano così all'altezza di Keith Jarrett o altri grandi pianisti contemporanei.
Beh, diciamo che come piano mette i brividi, mosso in questo modo, però.
Sì, beh.
Sono due parti molto belle.
Il pianoforte è uno strumento polifonico che dà delle sensazioni, secondo me,
inebrianti.
Sì, sono ineguagliabili. Io lo amo particolarmente come strumento, ma a me piace un po' tutta la musica, anche la musica leggera, anche la musica cantata, no? Però di fronte a certi pezzi, secondo me, ecco, c'è un'espressione artistica di un livello assolutamente superiore a da tante altre cose.
Sentiamo Alessandro. Alessandro?
Sì?
Cosa ne pensi dei PFM?
Beh, io li amo molto perché sono un gruppo simbolo del progressive rock italiano anni 70, insieme al Banco, insieme alle Orme, insieme, se vogliamo, anche agli Trolls, prima che prendessero la strada più commerciale, con canzoni come quella Carezza della Sera o Aldebaran da fine anni 70. Comunque sia, io della PFM amo soprattutto La carrozza di Hans e sì, in particolar modo Impressioni di settembre, soprattutto per il bellissimo pezzo di Mogol.
Sì, beh, Impressioni di settembre è anche un brano molto struggente, insomma, anche nel contenuto delle parole. Sono stati dei maestri, indubbiamente, e l'unione dell'espressione verbale con una musica che è, non so, non mi vengono le parole giuste per poterla descrivere, perché è difficile descrivere delle sensazioni, fondamentalmente le proviamo e è bene provarle. Se ne parliamo, probabilmente gli togliamo il valore.
Ah, dimenticavo, anche gli Area, se non sbaglio, hanno fatto parte di questo progressive rock anni 70, cui appunto il PFM lo dedica al loro leader Demetrio Stratos, il PFM hanno dedicato la canzone Maestro della Voce.
Maestro della Voce, esatto.
Informatissimo come sempre il nostro Alessandro.
bene, avere delle persone informate con cui colloquiare è sempre una cosa molto piacevole.
Bene, questo era tutto per te, Ale. I complimenti. Okay.
Grazie, Alessandro.
Grazie, a dopo, Ale.
A dopo, ciao.
Quindi, ecco, i pezzi, insomma, abbiamo suscitato, abbiamo stimolato, abbiamo fatto venire i brividi. Che altro possiamo fare?
Allora, possiamo mettere in relazione, secondo me, questo con il nostro modo di comunicare. Abbiamo visto una cosa importante, che sono le varie sensazioni che possono dare dei brani musicali differenti in base alla loro caratteristica, ma soprattutto anche in base, ritorniamo sul discorso un po' di prima, ai filtri, no? Che noi abbiamo. Quindi diamo un'interpretazione personalissima, no, dei sentimenti, ma la cosa veramente sensazionale della musica, e questo avviene anche per l'immagine, quindi anche nell'arte in generale, anche nei quadri si trova questa cosa, poi figuriamoci anche nel cinema, dove molto spesso ci sono dei dialoghi mescolati con delle immagini fatte in modo particolare, magari anche una buona musica in sottofondo che insieme partecipa a creare delle sensazioni molto forti, che era un connubio veramente, veramente molto molto forte. La cosa sensazionale è che queste forme di comunicazione entrano in noi senza filtri e vanno direttamente nel profondo. Quindi ci entrano direttamente e vanno nel cuore,
ci
no? In
attraversano.
Musica, esatto, ci attraversano.
Tom.
No, ci attraversano letteralmente, no? Non passano attraverso il filtro della razionalità, ovviamente. È per questo che un brano musicale o un quadro può essere fruito e goduto da un cinese, da un giapponese, da un americano, da un
Da un cattivo, da un
turco, da un
buono, da
buono, da
un
un
bello, da un
cattivo, da
brutto.
un bello, da un brutto, da un grasso, da un secco, un magro,
Etc.
eccetera, eccetera. Quindi,
Arte, ritorniamo all'arte.
sì.
Gallerie d'arte, no, mi chiedono, ce ne sono in Umbria? Che
Devo
ne pensi?
dire, questo è un grande punto di rammarico, purtroppo. In Umbria, in realtà, gallerie d'arte importanti non ce ne sono. Abbiamo alcune gallerie che lavorano a livello locale, qualcuna ha un collezionismo anche nella zona di Roma, eccetera. C'erano un paio di gallerie molto interessanti, una a Perugia, una a Terni. A Terni c'era il bravissimo Ronchini che si è trasferito, credo a Milano o qualcosa del genere. A Perugia anche un'altra galleria, la Galleria Armory, che stava in Corso Vannucci ultimamente, che dopo un po' di anni ha probabilmente suo malgrado chiuso i battenti e si sono trasferiti con l'attività della galleria a Milano anche loro, dove c'è un mercato un pochino più fiorente. Il gallerista ovviamente è colui che mantiene viva la cultura, ma mantiene vivo anche il commercio dell'arte. Quindi, non avendo qui a Perugia probabilmente un mercato fiorente come da altre parti, è chiaro che a un certo punto sono stati costretti, loro malgrado, a spostarsi, nonostante i grandi sforzi, i grandi tentativi, devo dire anche la grande passione che hanno messo in quegli anni in cui hanno avuto le gallerie qui a Perugia e a Terni, però purtroppo il mercato non ha dato risposte incoraggianti qui, per cui hanno deciso di prendere un'altra strada. A tutti coloro che vogliono intraprendere la carriera artistica, io dico una cosa molto semplice: oggi c'è internet, oggi abbiamo il mondo a portata di mano, fondamentalmente bisogna muoversi, muoviamoci, muovetevi, ragazzi.
Sveglia.
Bisogna credere in quello che si fa, credere fermamente, trovare le vie, trovare le strade, trovare i contatti. È una via dura, è difficile, è molto difficile, devo dire la verità. Però secondo me potrebbe anche valere la pena. Potrebbe anche valere la pena se avete talento, prima o poi andando avanti qualcuno, il vostro talento lo nota. E, come in tutti i lavori, oggi è dura. È dura, è difficile, ci vuole molta intraprendenza e soprattutto anche molta tenacia. Che dire, non so,
Still got the blues.
Still Got the Blues, The Show Must Go On, no? C'abbiamo anche l'altro nostro brano. La situazione, purtroppo per l'arte qui in Umbria non è rosa, devo dire la verità. Non lo dico io e basta, poi ci sono anche autorevoli riviste che ne hanno parlato, addirittura ci fu un articolo molto serio portato avanti da Flash Art con Giancarlo Politi, che lui è particolarmente affezionato all'Umbria perché è di origine di Trevi, è Trevano, è di Borgo Trevi, credo. Difatti il centro di smistamento della rivista sta a Borgo Trevi, perlomeno stava fino a qualche anno fa, adesso non so, penso che ci sia ancora. Ma dette una risposta a un lettore che chiedeva appunto, che si lamentava della situazione in Campania, in particolare nella zona del Napoletano, e lui rispose dicendo: caro amico, purtroppo la situazione che tu descrivi non è la peggiore, c'è l'Umbria che è messa ancora peggio. Quindi è un personaggio che ha in mano la visione chiara di tutto il mercato mondiale dell'arte, e credo che sia
Una parola che conta.
una parola che conta, una delle persone più autorevoli, ma non perché l'ha detto lui, per carità. Se vi guardate intorno, in realtà a Perugia c'è ben poco,
e quindi tu consigli The Show Must Go On. The Show Must Go On, lo spettacolo deve continuare, deve andare avanti.
Beh, deve, certamente, sicuramente, cioè noi viviamo, quindi andiamo avanti. C'è un amico mio diceva sempre: non te la prendere nella vita, perché tanto male che va non ne esci vivo.
Infatti. Non preoccuparti se va male, andrà peggio.
No, diciamo che non preoccuparti se va male, perché andrà meglio. Cerchiamo di essere ottimisti, siamo ottimisti, fondamentalmente. Qualsiasi cosa può succedere, lo diciamo prima, qualsiasi cosa ti può succedere nella vita, se hai la consapevolezza e la chiarezza tua interna, sicuramente riesci a superare probabilmente qualsiasi difficoltà e qualsiasi caduta, e a rialzarti con tranquillità. Quindi Per quello che riguarda la formazione, dicevamo prima, ci sono diversi parametri di cui tener conto e stavamo parlando un po' di come la musica e altre forme d'arte entrano direttamente nel nostro inconscio, no? Ma
Sì.
senza filtri, questo da un lato è un bene, dall'altro lato però, diciamo che i filtri sono un'arma a doppio taglio, no? Sono utili, ma possono essere anche il nostro limite. Diciamo che i limiti peggiori, no, che noi creiamo al nostro sviluppo personale, nella nostra vita, sono solo i limiti che ci poniamo noi nella nostra mente. Perché fondamentalmente l'uomo, se crede in qualcosa, lo realizza. Quindi allargare i nostri orizzonti è una cosa oggigiorno fondamentale. Noi dobbiamo proiettarci verso il futuro. Io credo questo, qualcuno non lo crede, non c'è problema, ognuno, no, è libero di fare quello
Di
che
fare
vuole,
quello
io
che
lascio la
certo.
libertà a tutti, non è che voglio imporre niente a nessuno, ci mancherebbe. Però mi sento di dire, e i talenti che avete, tirateli fuori. Ampliate i vostri orizzonti, allargate la vostra zona di comfort. In PNL si parla di zona di comfort, no? La zona di comfort è quell'ambito, psicologico, e fisico anche, in cui noi ci troviamo a nostro agio, cioè quello che fondamentalmente conosciamo. È vero o no che nel momento in cui usciamo dalla nostra zona di comfort, facciamo un'esperienza nuova, inizialmente ci troviamo sempre un pochettino a disagio? Ecco, quando quel disagio rientra, nel senso che è superato, nel senso che quella cosa l'abbiamo capita e l'abbiamo fatta nostra, abbiamo allargato la nostra zona di comfort. Quindi, in questo c'è la crescita. La crescita personale è un continuo divenire, quindi è un continuo allargare la nostra zona di possibilità. Noi abbiamo infinite possibilità. È logico che facciamo delle scelte anche per questione di tempo, molto
Eh
spesso,
sì.
no? Per questione di identificazione con un qualcosa, no? La nostra identità è qualcosa di forte, noi la percepiamo come qualcosa di forte, no? E quindi ecco, c'è chi si identifica nel ruolo del pittore, no? E è talmente tanto identificato nel ruolo che va avanti in quello e può perseguire degli ottimi risultati. Quindi l'identificazione è una cosa buona, ma può essere anche il nostro limite, perché identificarsi in un qualcosa che in realtà non funziona e poi alla fine ti fa star male, se l'identificazione, l'identità che hai è molto forte, questo ti impedisce di uscire e di assumere un altro ruolo, un ruolo
È come un
differente.
vortice.
Esatto, sei intrappolato in te stesso. Quindi i nostri limiti, la nostra mente, il nostro inconscio ci dà i nostri filtri, che sono importantissimi, che sono le nostre credenze, ma le nostre credenze possono essere anche il nostro limite più grande. Dipende come riusciamo noi a viverle.
E un modo per, diciamo, come si può dire, per svangarla è quello di ascoltarsi un bel blues.
Benissimo, ho
Un
già
bel.
capito che cosa vuoi mettere.
E noi mettiamo Texas Flood. Thank you. è un peccato interromperla così, lasciarla magari in sordina, però i tempi, ahimè, sono quelli.
Il tempo stringe, eh? Okay,
tempo fugis, quindi sono le 21:19, siamo in diretta su Universo Parallelo con Roberto Sportellini. Roberto, il blues, tu è da poco che, a quanto ho capito, che ti sei avvicinato a questa fantastica musica, a questo genere.
Sì, io amo molto il jazz, ultimamente da qualche anno a questa parte mi sono accostato un po' anche al blues. Al blues, questo ecco, classico chitarra blues straordinaria, Stevie Ray Vaughan, poi c'è anche il grande Gary Moore che da una lezione di blues, da una serie di lezioni di blues, è un bluesman veramente favoloso, e altri gruppi, ZZ Top, eccetera, B.B. King.
Dei nomignoli, insomma.
Sì, beh, diciamo che è un mio carissimo amico che mi ha messo questa mania nell'orecchio. Prima non l'ascoltavo il blues, mi sembrava che fosse anche un po' ripetitivo, un po' monotono. Insomma, era una musica che non amavo particolarmente, probabilmente perché l'avevo ascoltata con superficialità, o forse perché il momento emotivo era differente. E poi questo mio amico, che è appassionato di blues e lui suona la chitarra blues, mi ha fatto sentire un po' di brani, e da lì ho iniziato ad avere delle sensazioni completamente diverse a quelle alle quali avevo associato il blues. Ecco come funziona poi, no, l'associazione, le risposte che diamo in base agli stimoli che ci siamo precostituiti, no? Quindi quando riusciamo un attimino anche a uscire da questi schemi, riusciamo ad apprezzare molto di più anche cose che magari prima non tenevamo nemmeno in considerazione.
Vero. Diciamo che, come penso io, no, di aver capito, uno schema c'è, però comunque sia non necessariamente dobbiamo seguirlo, possiamo prendere spunto magari da uno schema che c'è per farne uno proprio, che magari è lo stesso, come può essere magari migliore, o insomma singolarmente per la singola persona rimane una fonte dalla quale acquisire.
Certo, una fonte dalla quale attingere, questo è chiaro, perché poi dopo tutto è modificabile, no? Noi siamo in continua evoluzione, e non solo dal punto, cioè noi siamo abituati a pensare che siamo in evoluzione dal punto di vista razionale. In realtà quello che decide non è la nostra parte razionale, ma è la nostra parte subconscia. Cioè tieni conto che mentre la parte razionale, il cervello razionale è in grado di elaborare, dicono all'incirca gli scienziati, circa 7 bit di informazione al secondo, la parte inconscia è in grado di assorbire e memorizzare qualche milione di bit al secondo. Ovviamente lo fa perché passa tutto senza i filtri, e questa è la nostra salvezza da un lato, perché si creano degli automatismi per cui noi facciamo le cose in automatico, e non dobbiamo pensare, per esempio quando guidiamo, che devi tenere le mani sul volante, guardare a destra, guardare a sinistra, muovere i piedi, smuovere il cambio, eccetera. Cioè diventeremmo pazzi a dover pensare contemporaneamente a tutte queste cose, quindi la nostra mente crea degli automatismi che sono la nostra salvezza, ma questi automatismi sono anche il nostro limite, perché andiamo in automatico,
condanna per qualcuno,
esatto, no? Ma perché? Perché semplicemente ci limitiamo, perché ci affidiamo a un automatismo, mentre in realtà in quel momento per quella cosa potremmo ampliare la nostra conoscenza, la nostra esperienza sensoriale, e quindi anche le nostre emozioni arricchire, no? Diciamo che la parte inconscia di solito è molto associata al sogno. Il sogno in fin dei conti è la stessa cosa della realtà, per il nostro cervello, intendo dire. Il nostro cervello non distingue, attenzione perché questa è bella e tenetela bene in presente, il nostro cervello non distingue la differenza fra un qualcosa di realmente vissuto e qualcosa di vividamente immaginato. Quindi con l'immaginazione, con il sogno, noi possiamo riuscire a influenzare il nostro cervello e portarlo a realizzarli i sogni, e far sì che quando la parte inconscia, che è quella che sogna, si allinea con la parte razionale, noi riusciamo a creare qualcosa di buono.
È un po' come tirare fuori la fase REM dal proprio sogno.
Sì, diciamola un po' in questi termini. Sì, diciamo che quando la nostra parte inconscia è allineata con la parte razionale, allora riusciamo a realizzare le cose. A proposito di sogni, stiamo parlando di sogni, vogliamo ascoltare il brano?
Direi proprio di sì, anche perché
lo annuncio io questa volta?
Vai, The Nice con
Hang On To A Dream, appeso un sogno.
Naturalmente bene, poi bene, troverete bene, 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 questo pezzo anche per chi diciamo volesse ascoltare il pezzo, che dura comunque 12 minuti e 43, lo può trovare anche su internet, appunto Hang On To A Dream, The Nice, e ecco
sì, sì,
siamo
sì,
addirittura sì, d'arrivo, caro Roberto, sai?
Sì, grazie, grazie Alessandro, guarda, è stata un'esperienza questa che mi ha arricchito molto, sono veramente molto felice e ti devo ringraziare a te e allo staff di Radiofonica, grazie mille per avermi invitato, perché ripeto, sono delle occasioni di scambio molto 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 importanti.
Io ringrazio te di, con questo poco preavviso appunto, e la tua disponibilità di essere venuto, e io volevo ricordare che i nostri amici ti possono trovare anche su Facebook.
Sì, su Facebook, Roberto Sportellini Perugia, credo che ci sarò solo io a Perugia, penso proprio di sì, quindi diciamo, una foto dove guardo con un atteggiamento un po' perplesso sulla però sarai felice di poter entrare in contatto con le persone che questa sera hanno ascoltato la trasmissione, per poter,
io ho già passato i contatti,
perfetto,
a chi di dovere, che
perfetto, per poter approfondire questi argomenti che ho visto che hanno un po' appassionato le persone, quindi è sempre una cosa molto bella e per me è veramente una fonte di grande ricchezza.
Perfetto. Allora, caro Roberto, noi ci risentiamo prossimamente, magari tu puoi condividere quello che vuoi su appunto Fans Universo Parallelo, che è la nostra pagina ufficiale su Facebook. E io ringrazio la redazione, ringrazio Ale. Ale, ci sei?
Ci sono, ci sono.
Grazie come sempre.
Buona serata.
Grazie, a mercoledì
ciao,
prossimo.
Alessandro, grazie, buona serata ciao. A te.
E ringrazio anche tutti i nostri amici che hanno partecipato a questa serata fantastica. E ragazzi, sognate, perché sognare ne vale la pena, non costa niente, anzi penso che sia piacevole per tutti.
Esatto, sognare non costa nulla e soprattutto vi porta a realizzare i vostri sogni. Ricordate che quando vi fate delle domande intelligenti, la vostra mente dà delle risposte intelligenti, quindi sognate, fatevi domande e chiedetevi quello che volete realizzare, che vedrete che la vita vi sorriderà.
Bene, bene, bene. E io con questo vi saluto, vi ringrazio, saluto la redazione di radiofonica.com, saluto il carissimo Francesco di là, saluto tutti gli amici che ci stanno ascoltando e chi ci ascoltano e ci seguono e condividono con noi.
Sì, questa settimana volevo fare un saluto particolare a tutte le persone che mi hanno seguito sia su Facebook che
mi unisco a saluti, ciao a tutti e grazie. E in chiusura praticamente mandiamo un pezzo che si chiama Hey You,
grande mitico dei
Pink Floyd,
dei grandi Pink Floyd.
Io vi auguro buon mercoledì e ci risentiamo mercoledì prossimo a tutti quanti. Ciao.